Tengo un tío cajonero que hace caja y calaja y cajita y cajones, y al tirar de los cordones salen caja y calaja y cajita y cajones.
Radiofonica. Tre giorni di Radio Arte dallo Spazio O a Milano. Marcello Anselmo. L'esperienza di Audiodoc.
Sono due giorni appunto nello spazio più di riflessione interna, nella tavola rotonda che si parla di questa fine della stagione dei 100 lire, di cui ci ha accennato anche ieri Lorenzo Pavolini, che è stato un momento davvero singolare e prezioso per il documentario radiofonico in Italia. Dopodiché, alla fine, quando finì quel programma, nacque Audiodoc. Nacque Audiodoc anche in reazione alla scomparsa dalle frequenze in FM della radio pubblica del linguaggio del documentario radiofonico, e soprattutto il ragionamento che c'era alla base era quello lì di come dare una possibilità di diffusione e di produzione. Ma non solo, perché all'interno di questo spazio, che poi negli anni si è allargato, io dico oramai sono 9 anni che è in attività e ha allargato il numero dei propri soci, siamo più di una trentina, ha anche in qualche modo cercato di riflettere sul linguaggio del documentario radiofonico. Appunto, Radiofonica vuole ragionare sullo spazio dell'arte radiofonica. Il documentario radiofonico, così come noi lo abbiamo pensato e così come lo stiamo cercando di pensare, è proprio quello spazio d'incontro tra una radio di narrazione, quindi basata sulla parola, sul racconto, sulla raccolta delle parole, sulla raccolta di fonti orali, ovvero sia quelle storie singolari che vanno a caratterizzare anche una certa storia complessiva del paese o di uno spazio che può essere urbano, di uno spazio che può essere territoriale. Soprattutto quello che noi preme anche come attività dell'associazione è dare continuamente una lettura sullo stato dell'arte del documentario radiofonico, ovvero sia come il degrado e il rimpicciolimento, chiamiamolo così, dello spazio che viene dedicato nella radio pubblica italiana non corrisponde in realtà invece ad una fantasia e ad una anche pratica che ha visto anche una moltiplicazione di autori ed un continuo complicarsi del documentario radiofonico, che in Italia ha una tradizione molto, molto forte, che parte diciamo da prima della Seconda Guerra Mondiale, ma che trova soprattutto negli anni 50 e 60 dei momenti davvero, davvero alti, e che in una certa maniera è anche uno specchio della nostra modernità, delle nostre identità collettive come italiani, ma anche spesso come spazi lontani dal nostro paese. In questo senso io vorrei partire con un primo ascolto appunto preso da questo archivio che è online sul sito di Audiodoc, e farei sentire il lavoro di Gianluca Stazzi, che si chiama Antonina, che peraltro è un paio d'anni fa è stato anche premiato in più concorsi.
Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto il direttore, mi ha detto: "Scusi, Lili, cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: "Questo è il badile e questo è il paiuolo. Lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150. Sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano la merenda, no? Era 7:30. E li ho guardati, e il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati da prima, ma diventano anch'io brutto come loro. E allora ho detto: no, non penso più, mi farò i soldi della macchina e vado via, non ci tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito ci sono tornato in questo posto. E quando si è giovani si piace con la macchina, le ragazze, gli amici. Cioè, vai al bar, ti siedi, era una cosa molto importante, no?
Ecco, questo primo ascolto, che è un incipit da un lavoro molto più lungo, che parla sostanzialmente di una miniera in Sardegna e che racconta, basato appunto su una storia singolare di una famiglia, ci porta a aggredire così un tema che penso che interessi a noi presenti a Radiofonica e chi ci ascolta, ovvero sia che tipo di componenti sonore vanno a comporre un audiodocumentario. L'attenzione al suono ambientale, l'elaborazione di questo suono, il mescolare questi suoni presi in presa diretta con elementi artificiali che possono essere la costruzione di musica o l'elaborazione sonora, e far sì che una grammatica del suono sia poi trovi una sua estensione narrativa, appunto di arrivare poi a circoscrivere quelle che sono le sonorità che si ascoltano in una storia dal senso compiuto. Il documentario radiofonico, come lo si intende oggi, ha delle definizioni molto varie. Noi come associazione un paio d'anni fa abbiamo promosso un'indagine europea e abbiamo consultato 32 emittenti pubbliche dei paesi aderenti all'Unione Europea, facendo una serie di domande di carattere diverso, in particolar modo sugli aspetti produttivi del documentario radiofonico, ovvero sia quante persone lavorano ad una produzione di documentario radiofonico, o anche penso a quanto tempo passa tra una commissione e una realizzazione, alla frequenza delle messe in onda che possono sentirsi sulle diverse emittenti, e abbiamo tracciato un quadro che poi chi vuole approfondire nel dettaglio può trovare nella sezione strumenti del sito di Audiodoc. Ecco, appunto il panorama che poi ne è uscito fuori è un dislivello altamente quasi imbarazzante anche per la situazione del nostro paese, laddove sostanzialmente appunto c'è una nicchia di difesa, ma anche dove le condizioni produttive, che significa anche la possibilità di rimanere sulla lavorazione, quindi dedicarsi appunto alle riprese in una certa maniera, alla scelta di certi argomenti, viene in una certa misura mortificata a differenza di altrove. Questo primo ascolto che abbiamo sentito e che ha introdotto questo breve ragionamento, che spero sia chiaro e che spero di non andare troppo veloce, ci porta anche a ragionare su appunto gli argomenti che vengono poi presi in esame dai diversi autori. Ma a questo punto farei partire anche questo estratto dal lavoro di Alessia Rapone, Condominium, che invece ci porta in tutt'altro ambiente narrativo.
Signora, sono Rapone della Scala A.
Sono due scale, Scala A e Scala B. Sono 9 piani, compresa la fontana, e qui l'androne, 2 ascensori. È abbastanza grande come condominio.
E purtroppo sì, siamo così, siamo tanti, ma molto isolati nei nostri appartamenti.
Buon appetito.
Appetito.
Ecco, questo era un esempio, un incipit da condominio che poi chi vuole ascoltare, ripeto, può andarselo a trovare sul sito di audiodoc.it. È un esempio in cui il documentario radiofonico entra più nella storia di una piccola comunità situata in un condominio romano. E questo per introdurre anche un altro discorso, che spesso gli oggetti dei documentari radiofonici sono insomma, si concentrano su una storia dell'intimità, sono molto legate poi a storie singolari, non a storie in generale, ovvero sia non bisogna avere un'idea di un linguaggio radiofonico che tende a scrivere la storia con la lettera maiuscola, bensì a mettere insieme tutta una serie di vicende che possiamo anche chiamare microstorie, che poi da storie particolari si arriva anche al racconto di storie più generali. Ma il documentario radiofonico serve anche poi a mettere insieme queste storie singolari e a tracciare delle linee, diciamo, memoriali, ovvero sia la grammatica sonora, il linguaggio della radio, che serve anche a far luce su dei momenti della storia, tanto nazionale quanto internazionale, che lentamente vengono a perdersi. E noi crediamo che la particolarità dell'utilizzo del mezzo radiofonico e quindi dell'audio documentario riesca anche a restituire una certa collocalità e fiducia, laddove invece un contesto generale dominato da un'inflazione di immagini e laddove le regole anche delle produzioni di carattere televisivo, di carattere storico, sono abbastanza cristallizzate, ricevono più difficoltà e sicuramente appiattiscono anche un poco quelli che sono dei racconti che invece nell'intimità di un microfono, nell'intimità della reiterazione degli incontri. Un'altra delle cose che caratterizza l'esperienza di Audiodoc è anche un ragionamento sul metodo di come raccogliere questo tipo di storie, sul metodo di come confrontarsi con chi sostanzialmente mette a disposizione una propria esperienza o una propria memoria, ovvero sia quella di non di differenziarsi da un approccio informativo, giornalistico, da reportage, ma quello di avere attenzione anche sulla ripetizione dell'incontro, sullo stare in maniera affettuosa, mi definirei, con le persone che si scelgono di mettere al centro della propria ricerca. E questa sorta di cura del soggetto in questione, che appunto, ripeto, regala la propria storia, e la regala anche perché appunto non è neanche coinvolta in quella sorta di autorappresentazione che la camera spesso in maniera sospettosa cerca di fornire, ovvero sia quell'idea che mi possa far vedere, mentre far sentire la propria voce spesso è un po' anche spaesante, ecco, risentirsi spesso. Molti autori, nei nostri momenti di confronto succede anche che quando poi i montati vengono sottoposti all'ascolto delle persone con cui si è lavorati, c'è una sensazione di spaesamento, perché spesso la propria voce riascoltata appunto non ci si riconosce. Per fare un altro esempio, qui passo a sottoporvi all'ascolto dei lavori che ho realizzato personalmente, anche nel caso che poi successivamente si voglia porre delle domande. C'è anche, diciamo, una attenzione alla descrizione di taluni ambienti, ovvero sia delle scelte di soggetti da raccontare che normalmente non sono immediatamente avvicinabili al mezzo radiofonico. Pensiamo per esempio all'ambiente del mare, in particolar modo all'ambiente sottomarino, oppure all'ambiente dell'antropizzazione, della costa antropizzata, insomma un qualcosa che distinto verrebbe da osservare, verrebbe da osservare delle fotografie, delle immagini in movimento. Appunto ci abbiamo provato a descrivere questo ambiente e adesso lancerei questo ascolto nei documentari del mare. Lancerei una prima clip che prova a raccontare una città, vedremo quale, ascolteremo quale, a partire dalla sua costiera.
Thank you. Il Golfo di Napoli ha una morfologia estremamente complessa e ha degli ambienti particolarissimi e soprattutto ha dei canyon profondi che entrano fino al suo interno, per cui per delle circolazioni particolari riesce ad essere vivificato continuamente da acque che arrivano dall'esterno. Questo genera, insieme alla presenza di una sorta di fondale sottomarino molto ricco di banchi, di secche e compagnia, una delle strutture particolari per cui il Golfo di Napoli è stato sempre considerato uno dei punti a più alta biodiversità. Ed è anche per questa ragione che nel 1872 Dorn fondò la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
La complessità che noi vediamo a terra del Golfo di Napoli, col vulcano, il Monte Nuovo, i campi flegrei, non lo so, gli astroni, cioè vulcani, vulcanelli, coni vulcanici. Prendete questo e metteteci l'acqua e d'altronde, insomma, i vulcani sottomarini ormai sono marsili, eccetera. Quindi noi abbiamo la stessa complessità che abbiamo a terra, la ritroviamo sott'acqua. E il Golfo di Napoli perché è schizofrenico? Perché ha questa linea, diciamo così, immaginaria che unisce Ischia più o meno a Castellammare e tutta il versante, diciamo, nord-orientale è vulcanico e pieno di secche. E poi abbiamo invece questa piana di fango e la penisola Sorrentina, che è una Dolomite, quindi che è d'origine come controparte, la parte sud occidentale. Quindi quando dico è schizofrenico dico questo. E i due canyon si aprono nella parte vulcanica e quasi tutte le secche sono nella parte vulcanica, tranne una, il Banco di Santa Croce. Però il Banco di Santa Croce è Dolomite, quindi ha un'origine diversa. Tutte le altre secche sono vulcaniche.
Ecco, questa breve clip di tutt'altro, diciamo, genere da quelle che abbiamo ascoltato, ovvero sia il coinvolgimento anche non solo di storie personali, ma di descrizione di ambienti, anche modulando diversamente l'interazione che ci può essere tra la musica, la sonorità e il racconto all'interno del documentario radiofonico, è anche un aspetto di cui ultimamente come audiodoc stiamo ragionando e che secondo me ha molto a che fare con quanto si è parlato durante radiofonica di questi giorni, ovvero sia la contaminazione, il contagio che ci possa essere tra l'aspetto della radio performativa, l'elaborazione di musiche originali per i singoli lavori documentari, che questo possa essere anche uno degli strumenti di mettere in comunicazione diversi linguaggi radiofonici che altrimenti stentano a trovare piani di comunicazione, proprio perché all'interno della classica, tradizionale emissione radiofonica, e parliamo della radio pubblica, questo tipo di operazione non avviene. Invece in incontri come questo, in piattaforme come quelle di Audiodoc, il tentativo è proprio quello di, a partire dalle realizzazioni che vengono fatte, sviluppare ulteriormente questo tipo di dinamica. Segnalo anche, purtroppo però non ho portato con me una clip di un lavoro molto recente che si chiama Questo mare di piombo, a cura di alcuni membri di Audiodoc e dell'agenzia radiofonica Amisnet di Roma, che è un lavoro a più mani, collettivo, in parte anche performativo, che racconta della grande, diciamo, strage di migranti che dalle coste del Nord Africa cercano di arrivare in Europa, a partire soprattutto anche dallo stretto di Gibilterra, dall'enclave spagnola di Meia. Questo aspetto, per esempio, questo documentario radiofonico ha anche una sua ricaduta performativa, perché viene portato poi in diverse città e recitato live. Quindi con cinque persone presenti in diversi contesti viene poi riprodotto, non da un punto di vista diciamo della riproduzione magnetica e dell'ascolto, ma viene proprio performato, e quindi questo è anche un terreno d'incontro tra quella che, se ci vogliamo attenere alle definizioni, la radio d'arte, è il linguaggio del documentario radiofonico. Adesso proporrei, anche per una questione di suggestione, di ulteriormente approfondire quello che può essere un racconto subacqueo fatto alla radio e vediamo come avviene.
Ho iniziato già da piccolo io, adesso ho quasi 80 anni, in quell'epoca avevo 14-15 anni. Si faceva tutto con le mani, tutto con la capacità più o meno di quello che sapeva fare i nodi, di quello che sapeva fare. Oppure papà, per esempio, si incollava sulla camera d'aria degli affarini così che erano di ottone. Che mi ricordo una volta che papà li trovò, non so, al mercato, cioè ne comprò la manciata, per cui forse si poteva mettere a costruire maschere per tutti. Ha ideato le maschere con una camera d'aria di automobile, faceva il primo boccaglio che si è visto in giro, era un boccaglio fatto da papà, che era particolarissimo, perché lui faceva intanto la maschera con camera d'aria di automobile. Che significa? Che io, che ho la faccia piuttosto grande, per fare una maschera per me papà prendeva un pezzo di camera d'aria di 1100, e poi da donna addirittura si prendeva quello da motocicletta, e papà faceva le maschere con un sistema molto semplice. Tagliava la maschera in questa maniera, per cui questa parte qua un po' più sottile andava sulla fronte, questa qua più grossa andava qui sulla faccia, e qua dietro ci stavano naturalmente il sistema per agganciarlo. Se non che inizialmente papà faceva questa cosa con un sistema molto particolare, perché questo era il cristallo, questo era il pezzo di gomma, poi ci faceva un affare di metallo qui e un altro affare, un cerchio di metallo lì, e poi faceva tutte delle cuciture tutte intorno. Poi a mare, lo sapete benissimo, anche se era torto e ritorto, filo particolare per mare, eccetera eccetera, dopo un poco si spaccava questa roba. E a un certo momento, siccome stavamo a Procida, si erano rotti questi due affari di metallo che si mantenevano insieme, mantenevano il vetro.
Ecco, questa è la storia di un artigianato marino, ovvero sia di un figlio di 82 anni che racconta del proprio genitore che verso la metà degli anni 30 si autocostruiva una delle prime maschere subacquee, che quindi ha insegnato al figlio a scoprire. Il figlio, per inciso, è uno dei subacquei in de apnea più importanti non solo della città di Napoli ma d'Italia. È stato campione del mondo di apnea del 59 e del 60, e poi c'è tutto il lavoro che continua a raccontare appunto i fondali dalla sua visione e dalla visione di altri subacquei. Questo è per darvi una panoramica, anche se abbastanza ristretta, settoriale ovviamente, di tutti quegli argomenti, perdonatemi, di tutti quegli argomenti che possono essere presi in carica e in questione dal linguaggio del documentario radiofonico. Uno di questi argomenti, tra l'altro, è anche, saltando in tutt'altro contesto, quello là del teatro. Si è parlato ieri del radiodramma, si è parlato ieri dell'interazione tra radio e il linguaggio teatrale, da un punto di vista performativo, da un punto di vista storico. Il documentario radiofonico ha affrontato in diverse forme il racconto di autori singoli del teatro o di contesti di esperienze teatrali. Io, in chiusura di questo mio intervento, vorrei farvi ascoltare due esempi. Un primo è dedicato a un drammaturgo tedesco orientale che si chiama Heiner Müller, che è anche uno dei protagonisti di uno dei più, secondo me, emozionanti e significative feature teatrali realizzate in Europa, che è la drammaturgia radiofonica del suo Hamlet Machine, realizzata da Jan Sturz nel Neubauten nel 1990 come ultima produzione di quella che era la radio di Stato della Germania orientale, della DDR. E la sua figura è una figura che in Italia viene spesso, insomma, considerata solo per due opere, perché sono più semplici da realizzare in lingua italiana, e questo è un lavoro che è andato per la radio svizzera di lingua italiana e che appunto parla del drammaturgo Müller.
Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla bla. Im Rücken die Ruinen von Europa.
Interessante il fatto che lui abbia cominciato, direi da subito, ad affrontare i tabù e in fondo le questioni rimosse della storia tedesca. In prima persona ha vissuto il trauma della Seconda Guerra Mondiale, il nazionalsocialismo, e di fatto è il punto di partenza anche del suo immaginario drammaturgo, e anche laddove la sua scelta diventa a favore del sistema socialista non c'è mai un'adesione priva di riserve, c'è una costante, anzi, esigenza di interrogare e in un certo senso anche provocare, no? Tanto chiaramente gli apparati di partito quanto in assoluto anche gli spettatori, anche nel senso di una acquisizione e assunzione dell'eredità brechtiana, ma nel senso anche lì del tradimento, della voluta contrapposizione, come se l'antagonismo fosse condizio sine qua non di un suo personale modo di vivere la fedeltà alla lezione di Brecht.
Ich will nicht mehr essen, trinken, atmen, eine Frau lieben, einen Mann, ein Kind, ein Tier. Ich will nicht mehr sterben, ich will nicht mehr töten.
Zerreißung der Fotografie des Autors.
Ich breche mein versiegeltes Fleisch auf, ich will in meinen Adern wohnen, im Mark meiner Knochen, im Labyrinth meines Schädels.
Ecco, con questo omaggio, diciamo, drammaturgico ad Heiner Müller vorrei finire. Spero di aver dato un quadro dell'attività di audiodoc.it e di aver provato anche a tracciare delle traiettorie di collegamento che ci possono essere tra autori di documentario radiofonico e tra invece autori più orientati verso una radio performativa e verso appunto un incontro in qualcosa che possa crescere.